Da oggi apre i battenti la Biennale della Discordia, la 61esima esposizione internazionale d'arte In Minor Keys di Koyo Kuo. Proteste vibranti e vivaci contro il padiglione russo con lo schieramento delle Pussy Riot e delle Femen. Sciopero e corteo contro il padiglione di Israele. Un'apertura più che un'inaugurazione. Infatti non ci sarà il ministro Giuli, non ci sarà la premiazione di Leoni d'Oro e Leoni d'Argento per i migliori padiglioni artisti. Il presidente Buttafuoco ha affidato la scelta ai visitatori e conosceremo l'esito al 22 di novembre. Oggi nei girasoli uno speciale, dunque, biennale con il nostro collaboratore Roberto Pinto, storico dell'arte e curatore. Giriamo tra i padiglioni ai giardini, all'arsenale e anche fuori. Poi, giusto per restare in tema di discordie e di dissidi, ci occupiamo di conflitti. Questo è il titolo, le grafiche di grandi artisti in mostra da domani allo spazio Earth di Vimercate. Un caro saluto da me, Tiziana Ricci, ben trovati, buon sabato, ai girasoli, l'appuntamento con arti visive e beni culturali. Vi ricordo che dopo la diretta ci trovate in podcast nel sito di Radio Popolare e con qualche altro servizio nei social. Come vi dicevo, allora uno spazio speciale dedicato oggi alla Biennale, che tra l'altro anche stamattina ci sono state altre proteste contro. Ieri è stata una grande manifestazione contro il padiglione di Israele e questa mattina un'altra manifestazione, un corteo che è partito dal Ponte della Paglia e arrivato ai giardini contro il padiglione russo con le bandiere della UE e dell'Ucraina. Roberto Pinto, perché questi giorni ti abbiamo inseguito nei vari luoghi di questa 61esima Biennale d'arte, dai giardini all'arsenale e anche in giro. Ma partiamo da questo sciopero che mi sembra molto riuscito, no? Molti padiglioni chiusi con dei manifesti, vero?
Sì, addirittura anche nelle sale della mostra normale, della mostra in minor key di Koyo Kuo.
Devo fare una precisazione, lo sciopero si è svolto ieri e oggi, come avete sentito prima, altre manifestazioni, però uno sciopero molto riuscito, ieri molti padiglioni erano chiusi.
Ci sono dei lavori che per entrare dentro, non so, la stanza c'è un grande manifesto attaccato fuori in solidarietà con la Palestina e con lo sciopero. Quindi, insomma, diciamo, è estesa e molto presente. Ecco.
Sì, dunque...
Diciamo, ancora di più ai giardini di quanto sia con l'arsenale, sì. Dove insomma, i padiglioni sono un pochino isolati, non sono connotati con come dire tradizionalmente con la grande scritta Gran Bretagna, Germania, eccetera. Qui sono appunto stanze che sono esattamente dopo la mostra normale. Ecco.
Esatto. Sì, e ricordiamo alle ascoltatrici e agli ascoltatori che questo è stato uno sciopero voluto dall'Art Not Genocide Alliance, che hanno dato vita a una protesta contro il genocidio in Palestina, chiedendo la chiusura del padiglione di Israele. E infatti hanno fatto, ci raccontavi, manifestazioni, un corteo con parecchie persone, tra cui artisti, operatori culturali, eccetera, molto seguito,
sì,
insomma.
Anche molti lavoratori della Biennale, ecco, quindi insomma, diciamo, era molto trasversale.
Molto trasversale. Ecco, allora questa è stata una protesta, poi c'è stata l'altra protesta con le Pussy Riot e le Femen che contestavano il padiglione russo, che mi pare ai giardini sia l'unico rimasto aperto durante lo sciopero, uno dei pochi.
Non so, perché appunto non so se è l'unico che è rimasto aperto, ma sicuramente uno dei pochi. Aperto, sì. Diciamo, molti dei padiglioni, ecco, soprattutto gli storici, insomma, hanno chiuso e hanno annullato le performance se c'erano delle performance, insomma, una vera protesta, ecco.
È una vera... credo che... Abbiamo cominciato da lì perché diciamo che è stata una biennale in questa preapertura di giorni di grandi proteste sentite anche, no?
Certamente.
E detto questo, volevamo sentire un pochino la tua opinione. Partiamo dai giardini, dai padiglioni?
Ma sì, allora, padiglioni sono, ce ne sono tanti, è difficile anche stabilire un po', come dire, delle graduatorie, delle classifiche. Ecco, se io dovessi consigliare agli ascoltatori, andate.
Ecco, partiamo facciamo i consigli. Ecco. Uno che deve perché? Venire a Venezia, dove si deve come si deve orientare, ecco.
Ecco, diciamo deve in qualche modo armarci di curiosità ed essere un po', come dire, ecco, credere che c'è ogni volta un racconto dietro ciò che si sta vedendo, perché c'è un racconto, ecco, alcuni sono un pochino più complessi, complicati, alcuni hanno bisogno di avere alcune informazioni precedenti, ma in genere sono fornite dal padiglione stesso, però sono anche alcuni veramente molto d'impatto, ecco. Ecco, io non ho visto completamente tutto del padiglione austriaco, ma lì ci sono delle performance, c'è tutto un processo di distillazione dell'acqua dalla pipì, le persone che si fanno il bagno, un po' nella grande tradizione anche della performance austriaca, ecco, diciamo dagli anni 70-80 in poi la performance austriaca è sempre molto provocatoria, molto giocata sul corpo, anche sulla nudità, eccetera. Però questo evidentemente è un padiglione che sicuramente va visto file permettendo, perché qui
esatto, perché mi pare momento... che sia molto difficile entrare, almeno in questi giorni, ecco.
Però ecco, nello stesso lì vicino c'è anche quello polacco, che è altrettanto secondo me immersivo, ma in maniera molto più, come dire, rarefatta, ecco, senza questo bisogno della performance anche provocatoria che insomma la riguarda. Poi ecco, è chiaro che tutti i padiglioni importanti, il francese, il tedesco, eccetera, sono interessanti, meritano delle visite. Segnalo anche il fatto che spesso sono artisti non della nazione del paese, ma che hanno decisamente solamente deciso di vivere in quel luogo. Ecco, magari ci sono un artista che è cubano che vive in Francia, o non so, che viene dall'Asia e che vive in Germania, ecco.
Sì, mi ricordo per esempio qualche edizione fa nel padiglione francese c'era quell'artista algerina bravissima che usa i video,
esattamente,
Sadira, che adesso mi sfugge il nome.
Mi togli il preparato anche a me.
No, la conosciamo ma il nome mi scappa, ecco.
Ido Barrada invece è quello francese, nel padiglione francese, ecco, quindi lo spirito è quello, ecco, vedere il luogo e quindi anche, come dire, la contaminazione che questo luogo ha sull'arte di un artista che magari non proviene da quel mondo. Ecco, cosa che per esempio appunto in Italia non è mai stata presa in considerazione, questo è un punto comunque che ci fa vedere un po' anche certa provincialità nostra, ecco, nel senso che ci sono artisti molto bravi anche che vivono in Italia e che potrebbero essere appunto tranquillamente fare un discorso anche sull'Italia, ma da un punto di vista un po' eccentrico, ecco, appunto.
Senti,
Roberto, dalla tradizione.
Ecco, ci terrei anche a ricordare, oppure a raccontare a chi non ha sentito i nostri servizi, i tuoi servizi in questi giorni, il padiglione israeliano e quello russo, che sono stati più contestati, no?
Sì, sono padiglioni, ecco, che hanno due nature un po' diverse, ecco, questo bisogna ammetterlo. Il padiglione russo, secondo me, è stato molto, come dire, anche in qualche modo provocatorio, in maniera anche molto furba, ecco.
Quindi avevano ragione le Pussy Riot che dicevano si tratta di un'arte che serve il regime, un'arte che non dà fastidio a Putin.
Esattamente, ecco, e anzi... fa vedere in un certo senso il lato positivo della Russia, ecco, l'accoglienza, il bere, ci sono due dei DJ set che diciamo DJ che sì. si alternano per fare la colonna sonora del padiglione, e tutto in un certo senso è accomodante, persino appunto si fa l'occhiolino all'ecologia attraverso il nostro, diciamo, sbagliato rapporto con le piante, con gli odori, con i fiori, cosa che insomma poi è chiaro che se uno la confronta con quelle che sono le politiche russe è esattamente il contrario. Insomma, che cosa c'è di più devastante dal punto di vista umano, ma anche dal punto di vista delle piante, dell'ecologia, di una guerra?
Certo.
E quindi senti, è chiaro che questo è appunto, io lo definivo ipocrita, ma insomma non so altre parole.
No, giusto mi sembra. Molto, io ho visto le immagini che gentilmente ci hai mandato. E poi il padiglione
israeliano,
ma quello mi sembra, insomma, al di là di tutto, anche più intelligente, perché hanno dato spazio a un artista un po' angosciante, no? Se non sbaglio, io ho visto le immagini, quest'acqua nera ci crea angoscia.
Sì, e comunque era anche un atto di riguardare la spiritualità, una spiritualità senza confini, mettiamola così. È un gesto, credo, non aggressivo come quello russo, che ignora completamente tutto. Detto questo, certo non c'è un'esplicitazione, non c'è nessun tipo di...
Non c'è un riferimento preciso al disastro che hanno combinato.
Esatto, ecco. Però mi sembra, come dire, almeno questo più rispettoso delle condizioni,
Sì.
Questo senz'altro.
Senti, sono molto curiosa di sentire la tua opinione sulla la mostra del padiglione centrale, la mostra curata dalla curatrice Koyo Kuo.
Koyo Kuo, diciamo, aveva dato delle linee guida molto chiare probabilmente al suo gruppo curatoriale, perché loro si sono molto attenuti a queste linee curatoriali. Ricordo agli ascoltatori che la curatrice è morta nel maggio scorso, quindi diciamo, tutto il percorso che riguarda 2 anni di lavoro è chiaramente stato interrotto dopo 1 anno, quindi non sappiamo esattamente che cosa avrebbe fatto. Certamente loro hanno fatto, questo gruppo curatoriale ha fatto un ottimo lavoro, ci sono 2 entrate molto ad impatto, c'è fortemente, si sente proprio questo diciamo aria che si respira un po' dappertutto di opere che cercano in un certo senso di parlare di accoglienza, di amicizia, di tentare di, attraverso il contatto tra le persone, di creare, come dire, le condizioni per un mondo migliore, anche mettiamola in un modo un po', come dire, semplicistico, però giusto per intenderci, credo che questa idea di accoglienza, di storie anche molto diverse tra di loro, che vadano a includere un po' tutti.
Senti,
credo che sia il punto di forza.
È vero che sono tutti artisti che appunto dai paesi più poveri, dai paesi poveri del mondo, o no?
Beh, diciamo che c'è la prevalenza di questo. Non sono tutti così, perché secondo me ci sono tante cose anche che non lo sono. Ecco, vi faccio l'esempio: Alfredo Jarre, che è un artista cileno
che conosciamo bene,
ha fatto anche il padiglione cileno, ha fatto tante mostre anche alla Gabicocca, al Museo al Macro di Roma, eccetera. È stato chiamato qui e fa uno dei lavori anche più interessanti, una specie di enorme cappella completamente rossa, dedicata tra virgolette, e che mette in guardia le persone sulle terre rare, gli sfruttamenti vari che noi stiamo facendo del mondo, sfruttamenti del mondo in senso ecologico, ma anche delle persone che questo mondo lo abitano. Per cui c'è anche quello. E poi, per esempio, ci sono anche delle presenze strane, c'è un artista di Tel Aviv, Avi Mograbi, che per esempio ha fatto un lavoro meraviglioso su il racconto di 2 mondi scomparsi, quando insomma Libano, Palestina, Siria, Gaza e i territori che ora sono Israele non c'erano, e che dove tutte queste comunità vivevano in un modo rispettoso, e su questo secondo me è un artista
nella notte lontana dei tempi, mi sa,
certo,
forse
però sia del 30 sia legata nel al 38, ecco, lui prende anche, vengono proiettate delle guide sugli esercizi commerciali del 38 e poi del 2023 a Gaza. Ecco, e tutta questa anche attività, ecco, perché noi appunto poi di fatto da lontano guardiamo queste cose come diciamo solo dei luoghi dove ci sono delle persone che stanno subendo delle un'ingiustizia, stanno subendo un massacro, ecco, mentre lì comunque, ecco, lui racconta la possibilità di costruire delle situazioni in qualche modo dove tutti hanno uno spazio.
Stiamo facendo un viaggio con il nostro collaboratore prezioso Roberto Pinto alla Biennale di Venezia. Intanto, come vi dicevo in apertura, decine di persone si sono radunate questa mattina al Ponte della Paglia a Venezia per protestare contro il padiglione della Russia, contro la partecipazione della Russia alla Biennale. A Riva degli Schiavoni hanno adagiato delle grandi bandiere, una dell'Ucraina e una della UE. Lo slogan era no al padiglione della Russia e poi il corteo ha sfilato fino all'ingresso dei giardini dove si sono esibiti degli artisti dissidenti. E, insomma, il grande assente alla Biennale, dicevano, è la libertà e la possibilità di dissentire. Ecco qua. Allora, dunque, le proteste sono continuate anche stamattina e ve ne abbiamo dato notizia e adesso torniamo ancora a sentire com'è, secondo Roberto Pinto, questa edizione della 61esima Biennale d'Arte.
Roberto, adesso facciamo un giro fuori a Venezia, perché la Biennale si è allargata in questi ultimi anni.
Beh sì, ci sono tante cose che sono, diciamo, di patrocinio della Biennale e ci sono poi i padiglioni che sono proprio, come dire, parte integrante della Biennale. Io volevo un secondo solo almeno citare, ecco, il padiglione del Sudafrica, perché sì, è un padiglione che praticamente è stato censurato, ecco, e questo credo che sia anche questo per
motivi. No, scusa un attimo, non è stato censurato il padiglione, sono gli sudafricani che hanno censurato un artista, giusto?
Sì, è stato, e dunque non c'è proprio il padiglione.
Ah, non c'è il padiglione? Ah.
No. Cioè, il padiglione sudafricano, che diciamo è in questo edificio che costeggia l'arsenale, che quindi è uno dei tanti padiglioni dentro un piccolo edificio, sì, accanto, alle transenne c'è scritto che il padiglione non è, per motivi organizzativi non c'è, ecco.
Ma quindi è una decisione dei sudafricani, non della Biennale?
Non della Biennale, dei sudafricani. È stato, come dire, un atto.
No, meglio chiarire, perché sennò uno dice: ma allora perché non hanno censurato anche la Russia? O anche,
È un atto di censura nei confronti di Gabrielle Goliath, che è un'artista sudafricana, impegnata, femminista, che ha, diciamo, sempre lavorato nel riconoscimento dei diritti LGBTQ Plus e che in questa elegia, che è un lavoro veramente molto sobrio, dove si sentono cantare delle donne e che ogni volta una prende il posto dell'altra, ci sono variati schermi che si accavallano in un certo senso, e questo canto corale ha sempre delle persone nuove che intervengono. Però è appunto lei che contornava questo lavoro, che è appunto una elegia, ecco, nella più tradizionale modo di intendere l'elegia, ecco, che va a, in qualche modo a fare un omaggio anche alle persone scomparse nella recente, appunto, nei recenti attacchi su Gaza. E all'interno del catalogo ci doveva essere anche delle poesie di poeti palestinesi. Il Sudafrica, preoccupato di stabilire dei rapporti più sani o più migliori, più consoni con Israele, ha censurato il padiglione.
Ecco.
E questo diventa, come dire, un atto veramente
brutto,
bruttissimo, non brutto, ecco, soprattutto per un paese che diciamo, con l'apartheid l'ha vissuto, quindi insomma ha vissuto la censura,
sì,
la visione.
A sua volta è stato escluso dalla Biennale di Venezia dal 68 al 93, quando c'era la...
Esatto, quando c'era la...
Che quindi Buttafuoco ha detto una cosa non vera, perché nello statuto della Biennale c'è che ogni padiglione è del paese, quindi lui non può, eccetera. Invece in passato qualche padiglione è stato chiuso, tipo questo,
diciamo,
tipo quello del Cile, ecco, quando c'è stato il colpo di Stato, che c'era presidente, ecco, Ripadimeana.
Ecco, c'è, però ci sono, come dire, delle omissioni più che degli errori, perché in realtà il Sudafrica non aveva un padiglione, ma doveva concordare degli spazi come fanno i padiglioni aggiunti.
Ok. Ecco. Però quindi, non gliel'hanno fatto fare, insomma.
Non gliel'hanno fatto fare perché potevano permettersi di dire: noi non facciamo una cosa. Mentre in questo caso loro teoricamente non dovevano fare niente, cioè non facendo niente la Russia è il suo padiglione. Quindi,
sì,
quindi diciamo, la cosa
è complessa.
Da una parte o dall'altra potrebbe essere diversa. Così come il Cile, che è stato dedicato una intera biennale, in realtà era una mostra che si è fatta nel 74 tra la biennale del 73 e quella del 75, quindi una biennale aggiuntiva, ecco.
Ecco.
Quindi ecco, per essere così,
allora aveva ragione Buttafuoco. Vabbè.
Ecco, no, però, cioè, diciamo, Buttafuoco ha detto una mezza verità,
pensa
di finirla del tutto, e diciamo, chi ha protestato ha detto l'altra metà, ecco, della verità. Ecco, forse bisognerebbe metterla insieme, ecco.
Va bene, ecco. Andiamo avanti.
Allora, detto questo, ci sono tanti altri padiglioni, ecco, io alcuni non li ho ancora visti, per cui non mi sento di dare proprio una dimensione così di totale, però vorrei suggerire alcune cose. Per esempio, c'è una mostra che si chiama Still Joy, From Ukraine into the World, quindi dall'Ucraina al mondo, che è organizzata da un centro di d'arte e una fondazione che è la Viktor Pinchuk, che è appunto Ucraina, che è veramente molto interessante, ecco, è una mostra collaterale che vede la presenza di alcuni degli artisti più importanti, persino la Caterina Lisovenko, che è appunto, e la Zanna Kadirova, che sono, insomma, artiste molto famose. Questa seconda è anche l'artista che ha fatto il padiglione, ma anche tanti artisti importanti, diciamo, che non sono appunto ucraini, Tasitadin, tanto per fare un nome,
sì,
oppure non so, ecco, Ryan Gander, che sono artisti internazionali che hanno fatto dei lavori però su alcuni, diciamo, aspetti che potevano essere proprio di diciamo, liberazione, anche tentare di sopravvivere in una situazione di difficoltà, ecco,
va bene,
diciamolo così. Questo
e questo
è,
dov'è?
E questo è diciamo, per orientarsi vicino all'Accademia.
Ecco, è uno dei luoghi fuori, allora.
Sì, è uno dei luoghi fuori, e chiaramente appunto è una mostra, diciamo, non grandissima, ma molto interessante.
Molto interessante.
Voglio appunto anche, come dire, sottolineare anche che appunto i grandi spazi espositivi, la Fondazione Prada, e non so, appunto della Dogana, Palazzo Grassi, fanno delle grandi mostre. Hermitage al Palazzo Grassi è una mostra forse imperdibile per chi soprattutto ama la pittura, un artista veramente molto interessante, anche molto impegnato politicamente. I suoi sono temi su rifugiati, persone che provengono appunto dall'Africa, l'artista stesso è in qualche modo un afrodiscendente. E alla Fondazione Prada c'è questa mostra che si chiama Il Test Shelter, giocata sugli aspetti in qualche modo cupi e anche, cioè, di amore e di cupezza dell'arte pop, vista da Richard Prince e dalla cultura pop, ecco, e da un altro artista che è Artus Jaffa, anche lui afrodiscendente, che leggono appunto le immagini del mondo mediale attraverso delle ricomposizioni, ecco, Jaffa dal punto di vista del film, del video, che sono veramente toccanti, bellissimi,
interessanti,
sì, ci fanno vivere la pop, la cultura pop, e ce la fanno approfondire in tutti i sensi, sia nell'amore che puoi avere rispetto a questa cultura popolare di gioco, di suoni, di musica tanto, mm-hmm. e però appunto anche i lati oscuri.
Senti, possiamo tornare a Chiara Camoni? Perché sì. Io so che tu l'hai intervistata. Intanto, magari una pennellatina sul suo padiglione. Beh, e dove l'hai avvicinata? Proprio lì nel padiglione italiano?
Sì, infatti si sentirà di sottofondo un po' di musica, ma la musica fa parte della sua seconda grande tesa, ecco, del secondo grande spazio che viene occupato dalla mostra. Ecco, il padiglione italiano, per chi non c'è mai stato, ecco, è un grande spazio con due grandissime sale molto alte, appunto, che servivano a grandi magazzini per l'arsenale, e sono state prese tutte e due dall'artista. Ha fatto un lavoro, come dire, molto accogliente, anche molto interessante, proprio diciamo, lei lo specifica bene nell'intervista, proprio dove lascia parlare le opere, senza grandi, come dire, installazioni, con strutture che rendono più scenografico l'ambiente. No, è lasciato tutto molto ambientale, ecco, anche molto ecologico, se vogliamo metterla sotto questo punto di vista, perché non c'è niente di aggiunto. Ecco,
ho visto le immagini che hai mandato e ho avuto la sensazione, come di tra il totem e le regine della selva, qualcosa di delle, come delle signore uscite da un bosco, fatte di foglie, di rami, perché lei lavora molto con la natura.
Lavora molto con la natura e con i materiali naturali, ecco, sì. La creta soprattutto, l'argilla, insomma, sono materiali che lei plasma, ecco, infatti lo sottolinea, lei tocca gli oggetti, li fa con le mani, ecco, è un lavoro molto artigianale, ecco, per certi aspetti, ecco, che però è più umano in qualche modo, ecco, ed è più accogliente e ti fa in qualche modo anche stare in una situazione più tranquilla, ecco. Nonostante questa, la grandezza di questi spazi,
è come se indicasse anche di un rapporto con la natura, con la bellezza della natura, che magari la tecnologia ti porta più lontano, no?
A volte sì, ecco. Ecco, anche questo è un altro dei temi che secondo me bisognerebbe affrontare per questa mostra, la mostra in generale. Non ce ne sono tanti di lavori tecnologici, forse ce ne sono anche troppo pochi, ecco, paradossalmente, perché c'è sempre e quasi sempre la mano proprio dell'artista che tocca le cose, che le fa, che le dipinge, che le cuce, che le manipola, ecco.
Senti, nel complesso, se tu hai visto tante biennali, questa qui, che giudizio
non ne ho persa una.
Che giudizio daresti nel complesso?
Ma secondo me è una biennale che può dare tanto, ecco, se uno ha la pazienza di affrontare le cose con calma, ecco, perché è una mostra che il rischio e di non soffermarsi su tanti lavori, ecco, è una mostra con pochi artisti rispetto al solito, un centinaio, mettiamolo così, che sembrano tantissimi, che sono tantissimi, però ecco, rispetto agli spazi, a volte ce ne sono stati anche più di 300, ecco, per parlare di numeri, ecco, però è molto affollata. Cioè, ci sono tanti lavori e tanti grandi lavori, richiede un po' di pazienza. Ecco, questo bisogna armarsi di questo.
Va bene. Grazie Roberto, grazie infinite. Grande Roberto Pinto, che ci ha preso per mano e accompagnato in questa 61esima edizione della Biennale d'Arte a Venezia. Ma non abbiamo finito, perché, come avete sentito,
ha intervistato Chiara Camoni, che è l'artista a cui è dedicato il padiglione italiano quest'anno e che ci risulti anche l'unica artista italiana presente in questa edizione, perché è un'altra delle cose che ha fatto un po' polemica. Allora andiamo al padiglione italiano con Chiara Camoni. Molti di voi avranno visto la mostra che c'era stata qualche tempo fa all'Hangar Bicocca e quindi avete in mente di chi stiamo parlando, anche se non la conoscete tanto bene.
Ma come hai pensato quando hai la prima cosa che ti è venuta in mente? Pensando a questi due giganteschi spazi da riempire di cose.
Allora, la prima considerazione che ho fatto e che ho sentito potesse essere importante rispetto al mio momento personale e a un momento storico più ampio era quello di ritornare a dar fiducia alle opere, al di là di qualunque sovrastruttura o di spettacolarizzazione. Senza passare per il gigantismo, la monumentalità per me è qualcosa che non dipende dalle dimensioni, ma dal peso specifico dell'intenzione. Tutto ciò che è qua dentro non supera la scala umana, non c'è niente di più alto, più lungo di 2 metri. E volendo ritornare nelle opere, sono passata per la scultura, sono passata per la statuaria, riaffrontando la figura umana e riaffrontando la questione dello stile. Non sono fatte a calco, lo stile è qualcosa che non si può pronunciare nell'arte contemporanea. Sono tutte modellate a mano e sono fatte non a partire da un progetto, ma stando in dialogo con il materiale.
Allora, nella prima sala ci sono tutte queste figure, appunto, tu hai detto statuarie, ecco, che le hai riunite insieme, quasi a fare una sorta di accoglienza dello spettatore.
È un bosco di figure e ha un ritmo verticale e si dispongono nello spazio secondo una sequenza per cui a un certo punto, attraversando questo bosco, ci si sente corpo tra i corpi. A un certo punto arriva la sensazione di essere completamente dentro a queste figure. La seconda tesa invece si apre con una dimensione più orizzontale. Al centro ci sono delle figure giacenti che sempre in ceramica, che partono da riferimenti iconografici antichi, dai sarcofagi etruschi, passano attraverso le veneri giacenti, le maglie desnude e arrivano fino a queste soluzione stilistica che è arrivata proprio nel mentre ero al lavoro. Inizialmente pensavo a dei corpi che dovessero essere chiusi, ma modellando mi sono resa conto che a metà lavoro avevo già trovato qualcosa. Quello spazio cavo, quel corpo vuoto è un paesaggio, è contenitore, raccoglie altri materiali di paesaggio e stilisticamente mi sembrava che si bastassero.
Però è anche uno spazio dell'accoglienza, sia dell'accoglienza dello spettatore, ma anche l'accoglienza degli altri artisti, perché all'interno del tuo lavoro ci sono tante presenze.
Esattamente, questa seconda tesa è un luogo che si dispiega e accoglie il corpo del visitatore in maniera diversa. Ci sono panche in cui sostare e ci sono delle isole installative che io chiamo casette, proprio perché si compongono di elementi scultorei, architettonici, ma di sapore decisamente domestico. Molte di queste casette sono realizzate montando e rismontando mobili o comunque pezzi di legno che ci sono familiari. Ci sono nella mostra tutta una serie di presenze, come se fosse una mostra dentro alla mia mostra, che abbiamo intitolato Dialoghi, dove a partire da una sorta di statement nella prima tesa, dove una figura ingress porta nelle sue mani due ciotole di ceramica, in questa seconda tesa i dialoghi si ramificano, partono da molto lontano, da un'anfora etrusca, attraversano alcuni riferimenti per me molto importanti del Novecento e arrivano ad artisti italiani e stranieri con cui io mi sento in forte dialogo, contatto, come a dire: io non sono qui da sola, ma sono qui perché il lavoro si fa anche attraverso tutta questa ramificazione di relazioni che hanno costituito e che ancora qui costituiscono una scena molto più sfaccettata.
Allora, con questa intervista a Chiara Camoni nel padiglione italiano alla Biennale di Venezia, chiudiamo questo spazio speciale che abbiamo dedicato alla Biennale, grazie al nostro collaboratore Roberto Pinto, che davvero ci ha illustrato puntualmente i vari padiglioni, i vari artisti, grazie davvero. E come dicevo nel sommario, restiamo un po' in tema, eh sì, perché parliamo di conflitti. Conflitti, guerra e disagio sociale tra 8 e 900, una mostra curata da Enrico Sesana e da Simona Bartolena, che fra l'altro abbiamo sentito. Sono opere di artisti, alcuni tra i più bei nomi: Enrico Bai, Ale Cavaliere, George Gross, Otto Dix, Edouard Manet, Joan Miró, ma anche Emilio Vedova, Paul Signac, insomma davvero, davvero bei nomi. La mostra apre domani, verrà inaugurata domani a Vimercate allo Spazio Earth. Dunque sentiamo Simona Bartolena, uno delle curatori.
Buongiorno. Allora, si vedono delle opere innanzitutto molto interessanti di grafica di 8 e 900, con i pezzi molto rari, anche unici, e opere comunque diciamo di grandissimo livello qualitativo, unite dal fatto di essere riflessioni sul tema del conflitto, conflitto bellico, rivoluzione, insomma il conflitto come disastro della guerra, per citare Goya, che peraltro è in mostra, ma anche come disagio sociale o ribellione, rivoluzione. Quindi,
senti, ti farò una domanda con la risposta un po' scontata, ma come mai hai scelto questo tema?
Allora, devo dire che è terribilmente attuale, anche se quando l'avevamo scelto purtroppo con Enrico Sesana era 2 anni fa praticamente che abbiamo cominciato a parlarne. E purtroppo la guerra è sempre attuale, non è niente da dire, e adesso particolarmente, e adesso cade proprio in un momento in cui questa riflessione è necessaria, anche perché ci si rende conto che quello che diceva Picasso, quello che diceva Manet, quello che diceva Daumier o Goya è ancora vero, è ancora presente e diciamo evidentissimo ancora ai nostri giorni, quindi sono messaggi molto forti che arrivano proprio fino a noi.
Quindi mi sembra di particolare interesse vedere come loro hanno interpretato questa questione così forte, no? Così scottante.
Sì, ci sono poi due piani di lettura, no? Quello della grafica, che il motivo che per cui abbiamo scelto chiaramente di fare una mostra di grafiche è anche perché nella grafica gli artisti spesso si sentono più liberi e quindi dedicano anche messaggi più forti. Pensate, non so, in mostra c'è Sogni e Menzogne di Franco, di Picasso, no? Quindi diciamo lo spazio grafico per tanti, anche per Miró stesso, per esempio, con Aide Lepagne, che insomma è tanto nota, no? Con la raccolta fondi per la rivoluzione spagnola, insomma sì. Ci sono dei temi che gli artisti hanno destinato alla grafica, alla stampa d'arte, proprio perché è anche più libero come spazio, e quindi il loro pensiero è molto intenso. Anche un artista come Manet, per esempio, nelle barricate della Comune del 71, lui l'ha lasciato, il ricordo l'ha lasciato nelle incisioni, l'ha lasciato nelle litografie, quindi è il luogo più sincero per l'artista, e in questo c'è proprio la forza dei messaggi che si trovano in questa mostra.
Quindi sono, pur essendo grafica, però hanno una forza espressiva notevole, mi sembra di capire,
sì,
da
sì,
quello che
sì,
dici.
Sì, sì, sono fogli originali, tra l'altro, quindi prime tirature, opere.
Il tempo fugge. Allora, questa mostra Conflitti, di cui abbiamo parlato con la curatrice Simona Bartolena, verrà inaugurata domani alle 18.30 allo spazio Earth di Vimercate, via Manin al 2. L'ingresso è libero e poi si potrà vedere fino al 21 giugno. Prima di lasciarvi vi segnalo un'altra mostra, Volti oltre la disabilità, una mostra organizzata da Fondazione Ambrosoli, dove alla Fondazione Rovati, che è in Corso Venezia, e sono 29 fotografie, ritratti e testimonianze di Marco Mignani. È ospitata all'interno del padiglione d'arte, quindi dentro il giardino di Fondazione Rovati, fino al 16 di maggio, ed è realizzata appunto a partire dal reportage fotografico di Marco Mignani a Kalongo, nel distretto di Agago, nel nord dell'Uganda, dove la Fondazione Ambrosoli gestisce un ospedale che è l'unico ospedale generale del distretto e è un punto di riferimento sanitario per 500.000 persone, pensate. Quindi questa mostra fotografica che documenta questo progetto si può vedere fino al 16 maggio alla Fondazione Rovati di Corso Venezia. Boh, abbiamo terminato per oggi. Un caro saluto da Tiziana Ricci. Con i girasoli ci risentiamo sabato prossimo, o forse no, chi lo sa. Vedremo cosa succede settimana prossima. E cosa volete che vi dica? Se andate alla Biennale, speriamo di esservi stati utili a godere di più di quello che andrete a vedere. Ciao a tutte e a tutti.